Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Il 5 gennaio scorso Papa Francesco ha annunciato durante l'Angelus il suo prossimo viaggio in Terra Santa. Ascoltiamo le parole del Papa.
Desidero annunciare che dal 24 al 26 maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un pellegrinaggio in Terra Santa. 3 giorni. Presso il Santo Sepolcro celebreremo un incontro ecumenico con tutti i rappresentanti delle chiese cristiane di Gerusalemme, insieme al Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli. Fin da ora vi domando di pregare per questo pellegrinaggio, che sarà un pellegrinaggio di preghiera.
È proprio al tema dell'incontro e dell'amicizia tra persone appartenenti a religioni diverse dedichiamo la puntata odierna. A questo proposito andiamo in uno dei posti più belli del Mediterraneo, Santa Marinella, la perla del Tirreno, così è stata soprannominata, perché Santa Marinella ospita una mostra ed un convegno dedicati a Pio XII. Ne parliamo con il professor Livio Spinelli e con il sindaco di Santa Marinella, Roberto Bacheca, che sono nostri ospiti al telefono. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, volevo chiedere immediatamente al sindaco Bacheca che cosa rappresenta per Santa Marinella dedicare appunto questa mostra e questo convegno alla figura di Pio XII.
Innanzitutto per noi è un momento importante che porta i riflettori su tematiche di un certo tenore a Santa Marinella. Ricordiamo, la Santa Marinella è vicinissima a Roma, quindi inevitabilmente ci sono stati legami di questo tenore nel corso del passato. Quindi un ritorno a valori importanti per la nostra città, ricordando una figura importante come è stata quella di Pio XII, che è stato poi un nostro concittadino di fatto.
Tra l'altro il Santa Marinella non è nuova, no? A mostre ci eravamo anche sentiti durante l'estate per appunto un'altra mostra fotografica. Questa mostra si tiene nello stesso luogo?
Sì, esattamente nello stesso luogo dove abbiamo fatto la mostra per Rossellini.
Sì.
A Santa Marinella, quindi è via Aurelia 351, sta proprio nella via centrale. Poi chi conosce un po' Santa Marinella, viene a Santa Marinella, non può sbagliarsi, perché la via Aurelia è quella che in pratica taglia in due la nostra città.
Certo, che costeggia appunto il Tirreno ed è vicinissimo alla Chiesa del Rosario, ecco, per chi avesse in mente, no? La cittadina di Santa Marinella. Dunque, dicevamo, una mostra e anche un convegno. Adesso mi rivolgo al professor Livio Spinelli. Invece il convegno del 1 marzo è dedicato ad un rapporto d'amicizia. Vogliamo spiegare esattamente quale?
Sì, c'è questa straordinaria amicizia tra Eugenio Pacelli e Guido Mendes, che erano compagni di classe al liceo Visconti di Roma e poi si sono ritrovati qui a Santa Marinella, perché entrambi avevano una casa a Santa Marinella. Pio XII, poi finito il Visconti, divenne sacerdote, mentre Guido Mendes fece la carriera medica e divenne generale medico e addirittura primario qui dell'ospedale del Bambin Gesù, ai tempi quando c'erano la lotta alla tubercolosi.
È un'amicizia quindi tra un sacerdote cattolico, che poi sarebbe diventato papa naturalmente, e un dottore, un medico ebreo.
Sì, questa amicizia è stata fortissima, tant'è vero che quando ci furono le leggi razziali, grazie al cardinale Eugenio Pacelli, segretario di Stato, Guido Mendes poté mettersi in salvo tramite un passaporto vaticano con tutta la sua famiglia, perché rischiava l'arresto e la deportazione.
Tra l'altro Livio Spinelli è anche l'autore di un volume dedicato proprio alla figura di Pio XII, che verrà presentato durante queste giornate?
Sì, questo volume diciamo, è stato realizzato in collaborazione con la casa editrice Pagine dell'editore Lucarini per i libri del Borghese, e in questo volume un capitolo intero è dedicato proprio alla figura di Pio XII e parte proprio da Santa Marinella, dove ci sono stati degli straordinari legami non solo con il suo amico Guido Mendes, ma sempre qui Eugenio Pacelli incontrò per la prima volta e strinse una fortissima amicizia con Guglielmo Marconi, che aveva istituito il centro di ricerche del CNR a Torre Chiaruccia, e i due, grazie alla moglie di Marconi, Maria Cristina Bezziscala, diedero inizio a quel grandissimo progetto che fu la Radio Vaticana. Quindi c'è un connubio di amicizie e di storie che noi riporteremo alla luce in questo convegno. Ma una cosa mi preme da ricordare è che la sua benevolenza nei confronti di Santa Marinella, Pio XII, fu il primo donatore della nostra Croce Rossa, alla quale nel 1954 donò 100.000 lire per comprare la prima autoambulanza. E quindi c'è un'infinità di ricordi e di memorie nel nostro territorio di Pio XII.
Certo. Volevo ritornare un momento al sindaco Bacheca. Santa Marinella, come dicevamo, è proprio sulla costa, quindi generalmente per promuovere appunto un centro balneare si tende a parlare di divertimenti e di svaghi, no? Perché la gente è lì in vacanza. Santa Marinella mi sembra che stia facendo, e lo dimostra appunto con queste varie iniziative, un discorso anche culturale, di proposta culturale, di proposta anche della memoria.
Esatto, sono appuntamenti che ci ricordano il passato, ci ricordano i nostri valori importanti, non possiamo dimenticare. Quindi tutto sommato c'è, è vero, nella parte estiva qualcosa di più ludico, ma anche è vero che bisogna pensare anche a appuntamenti di tipo culturale. Lo abbiamo fatto nell'estate passata, intendiamo farlo nel corso delle prossime estate, ma come potete vedere, non solo nel periodo estivo, stiamo cercando anche di destagionalizzare un po' gli appuntamenti per rendere anche vivibile alle famiglie il nostro territorio.
Non è un caso infatti che il sito su cui potete trovare anche tutte le informazioni proprio sul convegno e su questa mostra si chiama www.santamarinellaviva, vero?
Sì, esattamente.
Benissimo, allora io ritorno un momento al professor Spinelli, soltanto perché a proposito del convegno volevo sapere quali sono gli ospiti che parteciperanno al convegno,
ecco,
del primo marzo.
Innanzitutto il sindaco ha avuto, diciamo, la grandissima idea di dare la cittadinanza onoraria di Santa Marinella a Suor Margherita Marchione, la quale attualmente negli Stati Uniti, non potendo essere presente, ha inviato un messaggio a tutta la città di Santa Marinella implorando la benedizione di Papa Francesco su questo convegno e sul suo viaggio in Israele. Tra gli ospiti noi abbiamo Anita Garibaldi, la quale testimonierà la conversione della famiglia Garibaldi al cattolicesimo, essendo loro protestanti, proprio grazie a Pio XII. E poi per la prima volta in un convegno di Pio XII in Italia ci sarà un rappresentante importante della comunità ebraica, che è il dottor Pino Pelloni, che è il presidente della biblioteca della Shoah, il quale interverrà proprio sul futuro viaggio di Papa Francesco a Gerusalemme e sull'immagine di Pio XII a Yad Vashem.
Ascoltiamo allora proprio un brano del messaggio che Suor Margherita Marchione ha voluto inviare per questo convegno.
Dagli Stati Uniti d'America mi unisco a voi in questo convegno per il primo marzo, per commemorare il 75° anniversario della elezione di Papa Pio XII, anch'egli concittadino di Santa Marinella. Imploro la benedizione di Papa Francesco per questa vostra opera di bene e vi invito a pregare per il prossimo viaggio di Papa Francesco a Gerusalemme, nella speranza che l'incontro con i nostri fratelli ebrei possa contribuire alla beatificazione del venerabile Eugenio Pacelli.
Allora, io vi ringrazio molto di essere stati in nostra compagnia. Ricordiamo la mostra dal 27 al 2 marzo a Santa Marinella, dedicata a Pio XII, il convegno del 1 marzo dedicato all'amicizia appunto tra Pio XII e il dottor Guido Menes. Quindi ringrazio il professor Livio Spinelli e il sindaco di Santa Marinella Roberto Bacheca di essere stati in nostra compagnia.
Buona giornata a tutti.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.
È di Nicola Piovani la colonna sonora di uno dei film più belli e più significativi dedicati all'Olocausto. Si tratta di La vita è bella di Roberto Benigni. Ascoltiamo la canzone dei titoli di testa dalla voce di Noah.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Adesso andiamo idealmente a teatro a vedere uno spettacolo fortunatissimo, perché sono 10 anni che gira appunto e con un ininterrotto successo. Si intitola A cuore aperto, è stato scritto e diretto da Patrizio Cigliano, che è con noi in studio. Benvenuto.
Grazie, grazie dell'ospitalità.
Dunque, uno spettacolo che ho già visto appunto quando è stato già in scena qui a Roma e che ritorna al Teatro Orologio qui a Roma fino al 2 marzo, ma è uno spettacolo che viene proposto in due versioni differenti. Anche questo era un motivo di interesse particolare.
Sì, questo è uno spettacolo veramente fortunato. È nato nel 2002, questa è la sua 11ª edizione in 12 anni di vita e quindi è veramente una oggettiva rarità nel panorama teatrale italiano. E una delle particolarità che hanno fatto di questo spettacolo qualcosa di particolare è proprio la sua doppia versione. La stessa identica storia viene raccontata una sera attraverso il genere del monologo, cioè il punto di vista maschile e femminile della storia, raccontato prima dal punto di vista maschile e poi dal punto di vista femminile. La sera successiva, invece, con un altro cast, un'altra regia, pur essendo sempre mia, però completamente un'altra scrittura, un'altra concezione di spettacolo, viene invece realizzato con una versione a dialogo, quindi i due personaggi parlano, lo spettacolo parla delle stesse cose ma dette in tutt'altra maniera. E la cosa bellissima è che è un vero esercizio di stile, sia per chi lo vede che per chi lo fa, perché permette davvero di curiosare nei due generi fondamentali del teatro di tutto il mondo, che sono il dialogo e il monologo.
Certo. Diciamo subito quali sono allora gli altri attori in scena con te.
Nella versione a monologo quella in cui recito anch'io, c'è Perla Liberatori, una delle più importanti doppiatrici italiane, e nell'altra versione, in quella a dialogo, che addirittura in questa edizione ha un doppio cast, nel doppio cast c'è un doppio cast, ci sta Davide Lepore, anche lui notissimo doppiatore, e due giovanissime scoperte che ho avuto la fortuna di incontrare, che sono Giorgia Palmucci e Martina Massa, giovanissime, praticamente al loro debutto assoluto. E fra di loro si alternano una sera per uno, quindi insomma questa è l'ultima settimana, gli ultimi giorni anzi, in cui noi siamo in scena, e invitiamo tutti coloro che vogliono avere una sincera bordata di sane emozioni a venirci a vedere a teatro, perché si esce davvero felicemente sconvolti.
Abbiamo parlato di voci, no? Molti degli attori che lavorano con te lavorano anche nel doppiaggio. Ci sono anche due voci che effettivamente appaiono soltanto proprio nella loro qualità sonora.
Sì, perché A Cuore Aperto è uno spettacolo che parla della storia d'amore meravigliosa di due ottantenni. Siccome è uno spettacolo fortemente stilizzato, in scena non ci sono due ottantenni, ma ci sono nella versione a monologo due 35-40enni e nella versione a dialogo addirittura siamo nell'ottica dei 25 anni, perché è tutto stilizzato. E io ho voluto raccontare questa bellissima storia d'amore bloccando queste fisicità in un momento florido, fecondo, felice, quindi l'unico gancio che resta per ricordare al pubblico, oltre alle parole chiaramente, che stiamo parlando di due ottantenni, sono dei meravigliosi camei vocali in cui esce la vera voce dei personaggi, che si chiamano Giuseppe e Maria. Tutto è simbolico anche in questo senso. Certo. E questi due personaggi sono stati interpretati Maria da Maria Rosaria Omaggio e Giuseppe, lo dico con grande emozione, dal grandissimo Arnoldo Foà, che ci ha lasciati da pochissimo.
Quindi questo diventa anche un po' un omaggio alla sua...
Assolutamente, lo è sempre stato per tutte queste 12 edizioni e continuerà ad esserlo, perché io confido che questo spettacolo, nonostante le grandissime difficoltà e nonostante la sempre assoluta indifferenza del teatro che conta, che io sono assolutamente certo, ma lo hanno detto anche le critiche oltretutto, che se questo spettacolo fosse visto dai gestori degli stabili e dei circuiti e da coloro che fanno teatro internazionale, cioè che portano il teatro italiano all'estero, questo sarebbe uno spettacolo da far girare per 10 anni.
Appunto,
questo purtroppo in questo malatissimo e moribondo sistema italiano non può avvenire. Quindi spettacoli e realtà, perché al di là del singolo spettacolo, qui si sta parlando di compagnie che stanno smettendo, e questo è un danno culturale e artistico che diventerà irreparabile.
C'è una cosa che tu dicevi, la storia d'amore tra due ottantenni, quindi c'è un aspetto che evidentemente è molto presente nello spettacolo, che è quello della storia. Questi ottantenni hanno vissuto ovviamente tutto il Novecento, in pratica.
Esattamente, la loro storia nasce quando erano molto piccoli, quindi parliamo proprio di bambini che vivevano in questo... La storia è virtualmente ambientata in Toscana. Nella mia testa non ci sono grandi riferimenti, a parte a un certo punto esce fuori che il panorama era fitto di cipressi e quindi qualche possibile richiamo c'è. Si svolge tutto in un paesino misterioso, sconosciuto della Toscana, in cui questi due personaggi crescono. Lui è ricco, ebreo, e figlio di commercianti, benestante, che si concede il lusso di avere un casale, il più bel casale della provincia, nel quale vivono in realtà, hanno la loro attività commerciale in città, non è detto in quale città sia, però la loro vita è in questo casale, una vita anche, se vogliamo, un pochettino anche in questo senso borghese. Lavoro in città ma vivo in campagna. E invece lei è la figlia della cameriera del paese, quella che lavora a servizio, contadini e via dicendo. A scuola nasce il loro amore. Ed è un amore che parte da prima della guerra e finisce oggi. Non ha una data precisa, è tutto, ripeto, rarefatto e molto simbolico. Quello che succede è che questa loro storia attraversa diverse fasce storiche, anche sociali, insomma, sociopolitiche del nostro paese. Le fasi storiche di cui si parla sono ovviamente il periodo della guerra, vissuto con grande difficoltà, visto che lui era ebreo, e quindi ha avuto un percorso difficile in quel periodo, sono stati completamente espropriati di tutto, quindi dopo la guerra, essendosi lui salvato, pur essendo stato deportato assieme ai suoi genitori, la mamma non ce l'ha fatta, con il papà hanno deciso di ritornare in città perché sarebbe stato più facile. La vita piuttosto che un casale da gestire, anche perché erano stati veramente privati di molte risorse. Sì, sì. E nel frattempo era nato questo amore fra Giuseppe e Maria si sono trasferiti in città e da lì hanno avuto un'altra figlia che si chiama Chicca. Che sarebbe Francesca, e tutti i nomi che ci sono in questo spettacolo sono tutti quanti di origine biblica, mm-hmm. tutti quanti, o comunque di area cattolica. Sempre per dare allo spettacolo questa veste di evocazione assoluta, sono rimandi che non hanno nessuno sviluppo. Giuseppe e Maria non hanno nulla a che vedere con i ben più noti Giuseppe e Maria, però in qualche maniera questo nome gli dà più importanza. La loro vita va avanti con grandissima serenità, Chicca cresce, più o meno si arriva intorno, si supera, c'è il boom economico e si parla di tutte queste fra un ricordo e l'altro di questi meravigliosi 70 anni di vita insieme. Chicca nel frattempo cresce, ci troviamo orientativamente in zona di contestazione generazionale, quindi fra gli anni 60 e gli anni 70, Chicca fa delle scelte che la mamma non condivide, decide di partire e di trasferirsi a Buenos Aires da lì i rapporti con la mamma si fanno più difficili e purtroppo irrisolti, nel senso che le due donne della famiglia sono molto simili, quindi sono due donne forti, uh-huh. orgogliose, quindi questo rapporto non si riesce a ricucire nel tempo, purtroppo, uh-huh. E lui, Giuseppe, resta un pochettino chiaramente il cuscinetto fra i due,
certo, fra queste due donne.
E dopo questo, purtroppo, cosa succede? Molto semplicemente che la vita purtroppo finisce. E quindi Maria, di assoluta vecchiaia, quindi non ci sono malattie che portano ombre di dolore fisico su questa morte, muore. E tutto questo spettacolo, ed è la grande bellezza, credo proprio di poterlo dire, in realtà si svolge in un minuto e mezzo. È il tempo in cui lei, poco prima di andarsene, apre gli occhi e si guardano. E in questo sguardo scorre questo fiume di 70 anni di vita insieme, quindi è evocazione e emozione allo stato puro, dopodiché lei richiude gli occhi e se ne va.
Quindi la storia di una famiglia è anche la storia di un amore che non si spegne.
È la storia di un amore senza fine, esatto. Perché io credo fortemente che se la vita ha una data di scadenza, per fortuna l'amore resta nelle cose, negli odori, nei ricordi, nelle fotografie, sì. nei profumi, sì. E nella memoria, perché per fortuna la memoria, finché c'è, è il patrimonio più grande che abbiamo.
Grazie allora a Patrizio Cigliano, che, lo ripeto, è l'autore e anche il regista, oltre che interprete in una delle due versioni, dicevamo, di A cuore aperto, che è in scena al Teatro Orologio fino al 2 marzo. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie ancora a voi.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento dei Giochi dell'Armonia di questa sera alle 21 con 9900, un programma di Daniele Piccini e Antonella Palermo. Il poeta di cui si parlerà questa sera è Giovanni Raboni. Con questo chiudiamo il nostro appuntamento odierno e vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.